Grazie, molte grazie. Questo sarà glorioso quando senza dolore, quando lo vedrò il suo volto. Sono molto riconoscente per quello che Dio fa, anche perché noi in tutte le lingue possiamo trasmettere. Oggi voglio ringraziare i nostri fratelli e le nostre sorelle che hanno permesso che la lettera circolare già in questo fine settimana già è pronta, l'ultima lettera circolare in francese. La nostra sorella Giannina, il nostro fratello Charles Lambert, il nostro fratello Tati da Bruxelles, loro tutti hanno fatto la loro parte che affinché la lettera circolare nella lingua francese oggi poteva essere a disposizione. Adesso ho due notizie. La prima, i saluti di cuore dal fratello Rus. Il fratello Rus lascia molti saluti di cuore, si sente debole, così non poteva venire. Noi capiamo questo, gli anni passano e prima o poi, ma lui è coraggioso e ci ha augurato a noi tutti la benedizione di Dio. Poi abbiamo ricevuto la notizia che la sorella Terra è andata a casa ieri sera, è partita. Il nostro fratello Terra venne a casa, arrivò a casa, erano gli ultimi minuti, così che lui con la nostra sorella in Cristo ha potuto trascorrere gli ultimi minuti e la messa nelle mani di Dio prima che passasse dal tempo all'eternità. Abbiamo preparato un luogo, così abbiamo cantato, e nessuno di noi sa quando viene l'ora e quando uno è più di 80 anni, quando uno ha passato gli 80 anni allora può venire anche il tempo. La scrittura dice la vita 70 e 80 anni è con fatica. Non tutti hanno il privilegio come la nostra preziosa sorella, la nostra sorella Lotte, tutti quelli che la conoscono, 98 anni e ancora molto agile, qui seduta nella terza riga. Il Signore conduce i suoi meravigliosamente e ha una via con noi tutti. Le chiamate che oggi ho avuto, 5 chiamate, erano veramente di benedizione per noi. È quasi incomprensibile che allegrezza i fratelli e le sorelle riempie, che possono ascoltare e sentire dal vivo. E anche oggi salutiamo tutti dappertutto e auguriamo a tutti di cuore la benedizione di Dio. Poi c'era una domanda con riferimento alla lode insieme, la preghiera fatta di comune accordo insieme, e questo voglio dire. Questa. Qui non si esercita una lode come nelle riunioni carismatiche. Quelli che lì sono nella piattaforma e se fanno degli esercizi a casa esercitano lì come si muove, come deve cantarsi. Così si fa nelle riunioni carismatiche. Questo lo so perché un fratello la cui sorella era lì in questo, ha detto questo. In questo luogo non è così, qui siamo sopraffatti, siamo così come la folla dei discepoli era sopraffatto di essere partecipe a quello che si adempiva della profezia biblica nei loro giorni. Era il compimento di Isaia 35, versetto 5-6, quando il Signore verrà, i ciechi verranno, i zoppi cammineranno, i sordi ascolteranno. E quando il Signore entrò a Gerusalemme, hanno ringraziato, non soltanto avevano Zaccaria 9:9, ma anche Isaia 35, e hanno lodato Dio per tutte le meraviglie che in quel tempo hanno visto. Era compimento della Sacra Scrittura. Poi abbiamo i due passi biblici particolari, dove la Chiesa all'inizio era di un'anima e di un cuore, e hanno innalzato la loro voce insieme e hanno lodato Dio. Poi abbiamo il passo particolare nell'Evangelo di Luca, e poi anche il passo particolare nella lettera ai Romani. Lasciatemi leggere dall'Evangelo di Luca le due lodi che non soltanto sono stati parlati, ma anche sono stati cantati, e per questo è scritto qui in Luca capitolo 1 nel versetto 40, sopra il versetto 46, il cantico di lode di Maria, i salmi sono stati sempre cantati, l'anima loro era sopraffatta da Dio, e così l'hanno portato questa in una melodia di Maria, che in modo potente ha ricevuto il compimento: una vergine sarà incinta e partorirà un figliolo a cui darà il nome Emanuele. È scritto in Luca 1, dal versetto 46. E Maria disse, il cantico di Maria: l'anima mia magnifica il Signore, e lo spirito mio esulta in Dio mio Salvatore, perché egli ha guardato la bassezza della sua serva. Da ora in poi tutte le benedizioni mi chiameranno beata. E poi viene il motivo: perché grandi cose mi ha fatte il Potente. Santo è il suo nome. Non ha fatto anche grandi cose a te e a me? La parola promessa non è caduta nel mio e nel tuo cuore? Nel versetto 50 è scritto: e la sua misericordia si estende di generazione in generazione su quelli che lo temono. Dio fa misericordia a chi vuole, così è scritto. E poi nel versetto 51: egli ha operato potentemente con il suo braccio, ha disperso quelli che erano superbi nei pensieri del loro cuore. Anche questo succede fino a oggi. Lui opera la sua forza, ma chi è stato rivelato il braccio dell'Eterno e chi ha dato ascolto al nostro messaggio, al messaggio. La risposta è tutti quelli che hanno vissuto questo, che hanno visto le sue braccia stese. Allora lui rivela la sua parola e lui rivela la sua parola. Ha detronizzato i potenti e ha innalzato gli umili, ha colmato di beni gli affamati e ha rimandato a mani vuote i ricchi. E poi viene la conferma della promessa di Isaia 41 e del Salmo 98:3: ha soccorso Israele, suo servitore, ricordandosi della misericordia. E adesso viene la cosa più potente, di cui aveva parlato ai nostri padri, compimento della promessa che Dio aveva dato. Poi abbiamo, brevemente, vogliamo parlare di questo, anche in Luca 1, la lode di Zaccaria. Dal versetto 67, Zaccaria, suo padre, fu pieno di Spirito Santo e profetizzò dicendo, quindi lo Spirito Santo era anche su di lui. E lui parlò le parole profetiche. Benedetto sia il Signore, il Dio di Israele, perché ha visitato e riscattato il suo popolo. E ci ha suscitato un potente Salvatore nella casa di Davide, suo servo. Adesso ascoltate versetto 70, come aveva promesso da tempo per bocca dei suoi profeti. Se queste preghiere, queste lodi li legge, allora sentiamo quello che attraversava questi uomini che credevano e che erano partecipe del compimento della promessa. E poi nel versetto 72, egli usa così misericordia verso i nostri padri e si ricorda del suo santo patto. Dio ha fatto un nuovo patto e disse: dopo questi giorni io farò un nuovo patto con voi, vi darò un nuovo cuore, un nuovo spirito, una nuova vita per grazia. Dio ha la parola che lui per mezzo dei profeti ha parlato, l'ha confermata, e poi viene nel versetto 76 e 76 il riferimento a Giovanni il Battista, che anche lui è stato ordinato biblicamente, e questo appartiene a questo, l'ordine divino, biblico del nostro Signore e il ministerio che Dio ha messo nella Chiesa. Versetto 76-77. E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai davanti al Signore per preparare le sue vie. Questo è Malachia 3, La profezia biblica nel suo compimento viene mostrata al popolo di Dio, e chi viene condotto nella preghiera e viene ispirato dallo Spirito, allora non passa al lato di quello che Dio ha promesso e fatto, ma anche nella lode e nella preghiera menzionerà questo. Versetto 77, per dare al suo popolo conoscenza della salvezza mediante il perdono dei loro peccati. E poi ancora il versetto 78 e 79 è così prezioso. Grazie ai sentimenti di misericordia del nostro Dio, anche oggi, così vuole il sentimento di misericordia del nostro Dio, per i quali l'aurora dall'alto ci visiterà, per risplendere su quelli che giacciono in tenebre e in ombra di morte. Su questo basta soltanto andare in Isaia 9:2. Per guidare i nostri passi verso la via della pace. Fratelli e sorelle, ieri sera abbiamo analizzato le parole della Sacra Scrittura, che Dio ha fatto pace. La lettera accusatrice è stata strappata. Il danno è stato pagato, il sangue dell'agnello, il sangue per la Chiesa del nuovo patto è stato sparso, e tutti quelli che appartengono al Vecchio Testamento, anche loro sono anche inclusi in questo grande consiglio di salvezza del nostro Dio. Nel Vecchio Testamento si aspettava il Messia, e uno l'ha desiderato ardentemente. Nel Nuovo Testamento guardiamo indietro a quello che è successo alla croce del Golgota. Per noi che siamo venuti alla fede, alla vera fede, è qualcosa di prezioso che noi che non possiamo paragonare con niente più sulla terra. Per la grazia di Dio abbiamo afferrato, non un fratello istruirà l'altro, ma come il nostro Signore disse a Pietro in Matteo 16, carne e sangue non ti hanno rivelato questo, ma il Padre che è nel cielo. Rivelazione dall'inizio. Voi tutti sapete, il Signore venne ai Suoi e i Suoi non l'hanno riconosciuto. E quando il dottor Lachna scrive che nella prima venuta di Cristo 109 profezie hanno trovato il loro compimento, io non le ho contate, lui le ha contate. Pensate un po', per un momento, più di 100 profezie si sono compiute nella prima venuta di Cristo, e il Signore e il Redentore era personalmente in mezzo a loro, e nonostante non l'hanno visto, perché i scribi li hanno condotto per mezzo delle interpretazioni, il popolo credeva le interpretazioni e non poteva vedere il compimento della Scrittura. Così anche oggi il popolo ascolta solo le interpretazioni, e per questo non possono la parola originale crederla. e così abbiamo la differenza fra quelli che Dio ha predestinati per la vita eterna e per andare un passo ancora più avanti, e la differenza fra quelli che sono predestinati a essere partecipi alla prima risurrezione, a essere partecipi del rapimento, a essere partecipi alla cena delle nozze, e fra quelli che nella seconda risurrezione, secondo Apocalisse 20:11, saranno presi. Sette volte è scritto in Apocalisse 2:3 chi vince, a chi vince e chi vince, chi, colui che ha orecchi per ascoltare quello che lo Spirito dice alla Chiesa. E questo per menzionarlo anche quando il nostro caro fratello ieri nell'ufficio ci disse, era in un paese europeo e vediamo, lui ha ascoltato che lì 17 differenti direzioni ci sono nel mezzo del messaggio del tempo della fine. E allora ci mettiamo davanti agli occhi quello che al fratello Branham viene detto dal Signore, che il messaggio che a lui gli è stato dato preparerebbe la seconda venuta di Cristo. E adesso uomini si sono messi al di sopra di questo e hanno preso le citazioni del fratello Branham, l'hanno capito male, l'hanno interpretato, non li hanno riportati nella Bibbia, non li hanno lì ordinati e fanno le loro proprie direzioni. Fratelli e sorelle, per me e per tutta la Chiesa sposa l'abbiamo questo molto a cuore, che Dio ha un luogo di rivelazione nella terra, una chiesa in cui, dove c'è soltanto il meccanismo, l'insegnamento, ma in cui Dio nella forza di risurrezione del nostro Signore possa rivelarla, perché se noi analizziamo che il ritorno di Gesù Cristo veramente è così vicino, e per questo abbiamo la testimonianza della Sacra Scrittura in modo molto potente e in svariati modi. Pensiamo alla principale promessa e profezia quando l'albero incomincia a fiorire. Me lo ha notato del 1822, i giudei ritornano indietro nella terra della promessa, ma nel 1948 è stata fondata la città di Israele, inaugurata da Ben Gurion nel maggio del 1948. Il nostro Signore dice: quando vedete che il fico comincia a fiorire, allora riconoscete che il tempo è vicino, sta alla porta. 60 anni sono venuti e passati. Non dobbiamo andare in noi stessi e pensare il tempo della grazia va alla fine, e che il Signore, come in Atti 15, 13 e Romani 11, versetto 25, è scritto che il Signore la Chiesa la chiama fuori dalle nazioni e che poi si rivolgerà a Israele e Israele sarà salvato. Questo senza farci paura, al contrario, ma di farci coraggio, la nostra vita di metterla sull'altare di Dio e semplicemente la vita di Cristo di viverla. Io mi sono annotato 2 o 3 passi biblici che per me sono molto importanti, e ai miei fratelli, al mio fratello Dietmar da Augsburg, lo voglio ringraziare per questo. Lui mi diede il pensiero su questo. Voi sapete, è scritto: carne e sangue non possono vedere e non possono ereditare il regno di Dio. Io penso che questo sia in Primo Corinti, capitolo 15, versetto 50, a noi molto conosciuto. Leggiamolo. Prima Corinti 15, 50. Ora io dico questo, fratelli, che carne e sangue non possono ereditare il regno di Dio, né i corpi che si decompongono possono ereditare l'incorruttibilità. E poi viene quello che è davanti a noi nel versetto 51. Ecco, io vi dico un mistero: non tutti morremo, ma tutti saremo trasformati in un momento, in un batter d'occhio, al suono dell'ultima tromba, perché la tromba squillerà e i morti risusciteranno incorruttibili e noi saremo trasformati. Solo l'osservazione che molte volte abbiamo ascoltato, prima che il corpo nel ritorno di Cristo possa essere trasformata, l'anima deve, l'interiore dell'uomo adesso deve essere cambiato. Il rinnovamento, la nuova nascita deve succedere, e che questo Dio per grazia possa darcelo. Poi abbiamo il passo meraviglioso di Luca 24, a cui mi hanno chiamato, fatto notare questo, da Luca 24, Luca 24, 30, 39, Luca 24, 39, dopo la risurrezione disse il nostro Signore: guardate le mie mani e i miei piedi, perché sono proprio io, toccatemi e guardate, perché un fantasma non ha carne e ossa. Come vedete che ho io. Che cosa notate qui? Vi avete veduto qui qualcosa di particolare? Dopo la risurrezione, nel corpo non c'era sangue. Non c'era sangue. Col sangue il nostro Signore è andato nel santuario celeste. Dopo la risurrezione, dopo la trasformazione, non abbiamo più bisogno di sangue, ma la vita che era nel sangue, perché non sarà un corpo così un corpo spirituale e carnale, quindi saremo riportati così come in Genesi capitolo dal versetto 26 fino al 28 è scritto che Adamo per primo è stato creato all'immagine di Dio. E poi in Genesi 2:7 Adamo è stato fatto dalla terra, è stato messo in un corpo di carne e sangue. E qui abbiamo il piano di salvezza di Dio. Quando il Signore ha visitato Abramo in Genesi capitolo 18, ha mangiato e ha bevuto con lui, non era un corpo di carne e sangue, ma un corpo spirituale in cui poteva essere visibile e bere e mangiare. Poi abbiamo il passo meraviglioso che parlano della redenzione. Carne e sangue non possono ereditare il regno di Dio, e per questo il nostro Signore è venuto in un corpo di carne e sangue per dare la redenzione, affinché da questo corpo di sangue e carne possiamo essere presi da questo e messi nel corpo di risurrezione. Lasciatemelo leggere da Ebrei 2. Ebrei 2:14. Poiché dunque i figli hanno in comune sangue e carne, egli pure vi ha similmente partecipato, e adesso viene, vi ha similmente partecipato per distruggere con la sua morte colui che aveva il potere sulla morte, cioè il diavolo. E così ritorniamo indietro in Genesi 3 e poi versetto 15 nella cosa principale, quando Dio il Signore disse: io porrò inimicizia fra te e la donna e fra il tuo seme e il suo seme. C'erano questi due semi differenti dall'inizio, ma tutte e due nel corpo di carne e sangue, e per questo il Signore ha dovuto venire in un corpo di sangue e carne, perché affinché tutti quelli che erano predestinati per redimerli e noi che e darci la sua santa vita che era nella sua carne quando è stato portato al sacrificio, è stato sacrificato, ci ha dato questo per grazia in collegamento con l'opera compiuta di redenzione, come abbiamo letto nel versetto 14 e nel versetto 15, e liberare tutti quelli che dal timore della morte erano tenuti schiavi per tutta la loro vita. E poi Ebrei 9, per mettere questo davanti ai nostri occhi, che il nostro Signore, il suo sangue nel santuario celeste l'ha portato, e che il sangue dell'agnello di Dio anche oggi parla per noi e ancora sul trono di grazia. Il sangue dell'agnello fino al compimento della Chiesa sposa per grazia opererà in noi, perché è scritto così in Apocalisse 12, nel versetto 11, loro hanno vinto per la parola della loro testimonianza e per il sangue dell'agnello, quindi tutto al suo giusto posto. Qui in Ebrei 9, dal versetto 12, bisognerebbe leggere versetto 11, ma venuto Cristo, sommo sacerdote dei beni futuri, egli attraversò un tabernacolo più grande e più perfetto, non fatto da mano d'uomo, cioè non di questa creazione. È entrato una volta per sempre nel luogo santissimo, non con sangue di capri e di vitelli, ma con il suo proprio sangue. Così ci ha acquistato una redenzione eterna. Quindi la Chiesa dell'Iddio vivente è redenta. Il prezzo è stato pagato. E come ieri da Romani 8 abbiamo analizzato, quelli che Lui ha chiamati li ha giustificati, e quelli che Lui ha giustificati gli ha anche dato la gloria celeste. Crediamo, come dice la Scrittura, e nella benedizione, per arrivare alla benedizione, non con questo e quello ce la faremo, non ce la faremo, già è compiuto, è compiuto. Noi siamo inseriti nella gloria e Dio ha preso la garanzia per questo, che saremo con Lui per grazia. Quindi col suo sangue, in cui era la vita divina, è entrato nel santuario celeste, e il suo sangue parla per noi, e la vita che era in questo sangue è stata rivelata in noi. E poi Galati 2,19, io sono stato crocifisso con Cristo, adesso non vivo più io, ma Cristo vive la sua vita per mezzo di me, e quello che adesso vivo, no, lo vivo nella fede del Figliolo di Dio. In Ebrei 13 ci viene messo davanti agli occhi che il nostro Signore, fuori della città, fuori dal campo, ha sofferto per noi, e anche noi dobbiamo uscire dal campo per portare il suo vituperio. Ebrei 13, versetto 12 fino a 14. Perciò anche Gesù, per santificare il popolo con il proprio sangue, soffrì non soltanto per salvarlo, ma anche per purificarlo. Ci sono i passi che parlano della redenzione, ci sono i passi che parlano della santificazione. Lui è diventato per noi, per la nostra redenzione e per la nostra santificazione. Così scrive ai Corinti, leggiamo ancora di nuovo. Perciò anche Gesù, per santificare il popolo con il proprio sangue, per santificarlo, soffrì fuori della porta della città. Usciamo quindi fuori dall'accampamento e andiamo a Lui portando il suo obbrobrio. E poi vediamo perché non abbiamo qua giù una città stabile, ma cerchiamo quella futura. Si può leggere in Ebrei 11, Abramo cercava la città il cui architetto è Dio. Giovanni vide la nuova Gerusalemme scendere dall'alto. Fratelli e sorelle, Dio fa tutto questo per il nostro bene. La redenzione è compiuta. E come abbiamo detto molte volte, perché il peccato originale successe in un corpo di carne e sangue, e così Satana è entrato nell'umanità, per questo la redenzione doveva avvenire per mezzo del sangue santo e puro in cui era la vita divina, e per portarci fuori dal potere di Satana, per liberarci da questo e portarci fuori dalla morte, e per grazia poterci dare la vita eterna. Quindi il piano del nostro Dio è perfetto. Non c'è bisogno di parlare tanto sul peccato originale. Anche la Bibbia ne parla poco, e bisogna leggere molti passi biblici per vedere quello che successe nel giardino di Edene per poterlo capire. Ma il bello è che noi la redenzione l'abbiamo ricevuta. Se il peccato originale possiamo spiegarlo o no, non è così importante. Importante è che noi sappiamo che siamo stati redenti dalla caduta, siamo stati presi fuori, che l'inimicizia è passata, che il nemico è stato vinto, che la morte è stata vinta, e che noi per grazia possiamo vivere eternamente. Come ho detto prima, tutti i temi biblici sono chiusi un pochettino, sono stati scritti un po' così, tutte le parabole sono anche chiuse. E poi il Signore ai Suoi dice: a voi vi è dato di capire i misteri del Regno di Dio, se no tutti gli uomini saprebbero quello che è successo anche nel giardino di Eden. Ma su questo lasciatemi dire questo: era un pomeriggio, verso le 2 di pomeriggio, quando l'angelo del Signore era nella sala, nella stanza, e disse al fratello Branham, e gli dette i passi biblici e gli disse esattamente quello che è successo nel giardino di Edene. E noi abbiamo i passi biblici, ma come già ho detto, non abbiamo bisogno di spiegare questo, perché dobbiamo approfondirci su questo. Approfondiamoci meglio nella redenzione compiuta, nella grazia che abbiamo ricevuto. Noi sappiamo questo: c'è stato un periodo, un tempo senza peccato, senza malattia, senza morte. C'era questo tempo, e il Signore disse nel giorno, e così incominciò. E quello che è peccato, diciamo così, che noi la divisione dei capitoli l'abbiamo dal 1600 fino al 1600, era tutto scritto su rolli, scritto. Non c'era primo Mosè 2, 3 o 4, Genesi, Esodo e così via, non c'erano né versi né capitoli, era soltanto scritto su rolli. E immaginate un po', quando noi se la divisione fra Genesi 1 e 3 non l'avremmo in capitoli, ma senza qualcosa scritto sopra, leggeremo ancora più avanti. Allora vedremo l'insieme. Non avremo bisogno di incominciare di nuovo o di pensare, seguiremo leggendo, leggeremo avanti e vedremo quello che ha fatto il serpente, e il serpente solo nella lingua tedesca viene menzionato nel femminile, in tutte le altre lingue nella terra sono dette in maschile, e per esempio in greco opis, sempre in maschile. Ma per dire questo ancora una volta, se noi il capitolo 2 e 3 li potremmo leggere nel diretto collegamento, allora abbiamo quello che il nemico fece con la seduzione, avremo questo e leggeremo ancora. E Adamo conobbe la sua donna e partorì il primo figliolo con l'aiuto del Signore. Adamo non lo sapeva come doveva partorire, la lavatrice non era nemmeno lì, e così Eva gridò al Signore, e poi è scritto, e così partorì di nuovo. Poi non conobbe di nuovo sua moglie, ma c'è scritto ancora, e poi partorì ancora. E poi c'erano due figlioli, uno aveva l'essere del diavolo, con gelosia, con odio, con omicidio, con tutto questo, e l'altro diventò il primo sacrificio. E questo per informazione, mai nella Bibbia è scritto che Adamo era il padre di Caino, nessuna volta che Caino era il figlio di Adamo, mai una volta nel Vecchio Testamento è Caino nel registro scritto, potete leggerlo. Tre volte, due volte nel Vecchio Testamento, una volta nel Nuovo Testamento, nella genealogia non è mai scritto. Questo per orientamento, per mostrarvi che Dio ha mandato un profeta non soltanto per aprirci, per rivelarci il consiglio di Dio, ma anche per condurci come la separazione da Dio, la trasgressione, il peccato originale, come successe e perché la redenzione doveva succedere in un corpo di carne. Ma adesso veniamo su alcuni punti importanti che mi sono annotato brevemente. Nel Salmo 74 l'uomo di Dio esprime quello che ha nel cuore, e qui leggiamo Salmo 74, 2 fino a 11, leggo solo l'inizio. Ricordati del tuo popolo che acquistasti nei tempi antichi, che riscattasti perché fosse la tribù di tua proprietà. E poi Salmo 79, 1. O Dio, Salmo 79, 1, o Dio, le nazioni sono entrate nella tua eredità, hanno profanato il tuo santo tempio, hanno ridotto Gerusalemme in un mucchio di rovine. Questi due passi del Vecchio Testamento ci mostrano che dolore uomini di Dio hanno sentito che la Chiesa di Dio, il popolo di Israele nel Vecchio Testamento, non è rimasto quello per cui Dio dall'inizio l'aveva stabilita. Dio disse: io abiterò in mezzo a voi e camminerò in mezzo a voi e sarò il vostro Dio. Il Tempio era stato costruito solo affinché Dio con la sua gloria poteva scendere, poteva visitare il suo popolo, avere comunione col suo popolo. E nel Vecchio Testamento il Sommo Sacerdote, quando lui entrava nel santuario, aveva il pettorale con le 12 pietre di Israele, con le pietre preziose in questo pettorale, e questo pettorale testimoniava. Quando la luce veniva, allora era la cosa giusta. Se la luce non brillava, allora non era giusto. Per questo è scritto: luce e giudizio, urin untumin, luce e giudizio. Così nel Nuovo Testamento abbiamo l'insegnamento dei 12 apostoli. Quello che non è d'accordo con questo, allora non è giusto, e così è. Non c'è niente fra questo e quello, ci sono due semi. Secondo Matteo 13, il Signore ha seminato il buon seme, e la buona semenza che è uscita fuori sono i figlioli e le figliole del regno di Dio. Il nemico, per mezzo delle sue interpretazioni, ha seminato il suo proprio seme, e tutti e due nello stesso campo, e i due vennero fuori, tutti e due ricevono la stessa pioggia, lo stesso sole, ma ai loro frutti voi li riconoscerete. Come ieri abbiamo detto, l'inimicizia una volta per sempre per i veri figlioli di Dio è stata tolta. Dove ancora c'è inimicizia, c'è anche il nemico. Dove c'è redenzione e perdono, allora c'è il Redentore, perché lì c'è grazia e salvezza. Noi tutti conosciamo la parola di Matteo 16, 16 fino a 19: io edificherò la mia chiesa. Noi tutti conosciamo la parola di Primo Timoteo 3, 15, affinché tu sappia come nella Chiesa di Dio uno si comporta, che è colonna e fondamento della verità. Nella Chiesa dell'Iddio vivente non c'è posto nessuna interpretazione, non si può. La Chiesa dell'Iddio vivente consiste in figlioli e figliole di Dio nati di nuovo per mezzo del seme eterno della parola, per la forza dello Spirito Santo, e così sono messi nel regno di Dio e per credere, come dice la Scrittura. Il fratello Branham, come ieri abbiamo letto, la legge della riproduzione dall'inizio è stata data dall'inizio, da Genesi 1, ogni seme porti secondo la sua arte, secondo la sua specie, e per questo è anche oggi così. E dove il seme viene seminato di vino, allora vengono fuori figlioli e figlioli di Dio, non si può altrimenti. E poi il nostro Signore dice: io edificherò la mia chiesa e le porte dell'inferno non la potranno vincere. Fratelli e sorelle, in questa chiesa ha Dio diversi ministeri e compiti, e noi aspettiamo effettivamente un ristaurimento di tutto quello che era all'inizio nella Chiesa. Ma noi abbiamo anche capito, con dolore, abbiamo visto che il nemico nel mezzo del messaggio ha seminato tanta discordia, tanto disaccordo, tante direzioni sono uscite fuori. Siate veramente sinceri, a che cosa serve ai fratelli? Parlano di una rivelazione dei sette tuoni. A che cosa gli serve se parlano del settimo suggello? A che cosa gli serve? Non gli serve a nulla, è solo tempo che il nemico gli ruba. Noi siamo riconoscenti al Signore, che abbiamo riconosciuto il ministero del fratello Branham. Lui era il profeta promesso. Questo possiamo dirlo in ogni riunione. C'era qualcuno dei grandi evangelisti ha pensato a Malachi tridimensionare gli ultimi versetti. Nessuno di loro. Loro tutti hanno formato il loro, hanno edificato il loro proprio regno nel regno di Dio, e tutti hanno messo l'attenzione su di loro. Il fratello Branham ha messo l'attenzione non su di lui, ma nel Signore. Così come tutti i profeti erano come indicazione, hanno preparato la via, hanno indicato la via, ma non erano la via, erano indicatori della via, preparatori della via. Gesù Cristo è la via, la verità e la vita. Lui è Alfa e Omega, Lui è tutto in tutti. Ma noi vediamo che il nemico ha seminato il suo seme, questo ci fa male, non possiamo cambiarlo. Il nostro Signore dice: lasciate crescere i due semi fino alla mietitura. Io mi sono proposto anche nel futuro non entrare più nei dettagli di quello che uomini distribuiscono negli insegnamenti per chiamare dei discepoli indietro a loro, ma più di predicare più sulla parola e la nostra preparazione. Fratelli e sorelle, il punto è arrivato, come ieri già l'abbiamo menzionato, che noi dobbiamo trovare tutti il nostro posto, le donne il loro posto, gli uomini il loro posto, la famiglia il loro posto, la Chiesa, che tutto venga fatto in modo ordinato. Non ho portato l'articolo del giornale dove la vescovessa con la bella foto con l'uomo e tre bambini è mostrata, e come si divorziò. E poi è scritto il grande articolo, il titolo: lui ha abbandonato la casa dove abitavano insieme. E sapete in quale passo biblico questa vescovescova si è riferita? Quello che voi sciogliete qui nella terra sarà sciolto anche nel cielo. Questo un uomo deve metterselo davanti agli occhi. Da una parte, quello che voi legate nella terra e quello che voi sciogliete nella terra sarà sciolto. Io nella terra ho sciolto, così nel cielo sarà sciolto. La parola di Dio viene fatta prepotenza alla parola di Dio e viene messo nel posto sbagliato e viene usata per la propria perdizione. Non bisogna magari pensare più oltre a questo. La Bibbia ha parlato di una vescovessa ha parlato di apostolessa, profetessa, e dottoressa o di donne evangeliche, o parla la Bibbia che Dio ha messo nella Chiesa apostoli, profeti, pastori, dottori, evangelisti. In Atti 13 e nella Chiesa Antiochia operavano profetesse o dottoresse, no, profeti e insegnanti e dottori. E ritorniamo alla parola di Dio, e lasciatemi dire particolarmente a voi sorelle preziose, voi dovete ringraziare Dio che Lui, per mezzo della bocca del profeta, la vera parola anche per le donne, per il matrimonio e per la famiglia, l'ha messo di nuovo alla luce. Voi dovete ringraziare Dio e inginocchiarvi davanti a Lui, che Lui per mezzo del messaggio vi ha mostrato il posto giusto, se no non potreste arrivare alla meta. Che cosa dice il nostro Signore? Voi conoscete il passo biblico, Giovanni 4, 34, questo è il mio cibo, che io faccia la volontà di colui che ha mandato. Che cosa è il tuo cibo, il mio cibo? Quando siamo noi nella volontà di Dio, solo quando noi abbiamo trovato il nostro posto, e allora siamo veramente nella volontà di Dio. Così come dice la Santa Scrittura, sottomettetevi gli uni gli altri, così come lo vuole il timore per Cristo. Ma per noi fratelli la parola meravigliosa, in 1 Corinti 11, Dio è il capo di Cristo, Cristo è il capo dell'uomo, l'uomo il capo della donna. Questo è l'ordine divino, e in questo dobbiamo condurci, fratelli. Noi dobbiamo sottometterci a Cristo, ordinarci sotto Cristo, e le sorelle devono sottomettersi ai fratelli se si sono già sposate. Se si sono sposate devono sottomettersi, non si può fare altrimenti. Immaginatevi, in poi se avremo a casa, non avremo altro che litigio e discussioni, e arriveremo e poi veniamo qui pii nella chiesa e magari non abbiamo parlato l'uno con l'altro, e noi aspettiamo poi la grande benedizione, lo spargimento dello Spirito Santo, l'operato potente di Dio. Così non va, fratelli e sorelle. Lasciamoci dire questo: il fratello Brana l'ha visto. Non vi tratterrò a lungo con questo, ma qui l'uomo di Dio ha visto la sposa in anteprima, ha poi ha visto la chiesa, poi ha visto di nuovo la sposa. Lasciatemi leggere solo alcuni passi dalla predica, il capolavoro. Io sono stato rapito quando successe questo, c'era qualcuno con me, non ho visto la persona, ma ascoltavo, udivo la voce, ho guardato in quella direzione, e lui disse: la sposa viene in anteprima. Quando guardavo, vide un gruppo vestito molto bene che veniva verso me, un gruppo più decente come non l'avevo mai visto. Ognuno di loro sembrava vestito in modo differente, tutti avevano lunghi capelli e lunghe maniche nei loro vestiti, erano giovani, donne, sembravano che avrebbero sui 20 anni. Qui rimaniamo un momento fermi. Noi tutti sappiamo quello che in Giobbe 33 è scritto, che noi nella risurrezione saremo riportati nella nostra giovinezza, che della malattia, del peccato, della vecchiaia, della distrezza non ci sarà più traccia, ma effettivamente nel fiore della gioventù veniamo riportati in tutta l'eternità. Io alcune volte ve l'ho già detto, quando io ho visto il rapimento, la schiera vestita di bianco, tutti erano giovani, io penso che sarebbero al massimo 18enni, non più, e tutte le sorelle avevano i capelli aperti che scendevano giù dietro, e i fratelli li ho visti tutti. In quella dimensione si può vedere dal primo fino all'ultimo, senza differenza. Si vedeva e si entrava nell'eternità. Il fratello Branham vede la sposa in anteprima e dice: guarda, e gli disse: che cosa guardi tu adesso? Io guardo alla Bibbia. E disse: questa è la verità, io l'ho visto, io posso solo dire solo quello che ho visto, io non so quello che questo significa, io ve lo devo solo dire. E poi ancora su la frase in questa pagina: colui che parlava era accanto a me, la sposa era pulita, erano uomini che erano che faceva piacere a vedere, uomini che non avevo mai visto prima, una dozzina o di più sembravano. E poi descrive questo gruppo che ha visto, che è passato davanti a lui e da tutte le nazioni. Qui abbiamo dei paesi che hanno dei vestiti particolari, così l'ha visto il fratello Branham anche così. Adesso qualcosa di brutto, adesso state più fermi. E lui disse poi: adesso viene come prossimo il gruppo americano. E il fratello Branham dice: io sono americano, ma questo mi ammalò. Io non posso esprimere le parole in un pubblico, un mischio, per esprimere quello che lì successe. Voi potete capire questo con le poche parole che io dico e immaginarvi il resto. Quando questa chiesa non sposa, quando chiesa si vede, la prima era la sposa, quando vide questa donna, la chiesa si avvicinava, ho visto che colei che la conduceva era una strega. Aveva un lungo naso e una grande bocca. Dio ai profeti ha mostrato sempre delle immagini, paragoni, esempi. In questo modo Dio ha parlato ai profeti sempre in esempi. Ebbene, se a casa voi leggerete, a me mi ha commosso molto questo, che una strega, una stregoneria venne fatta, che la gente potevano fare come prima, ma solo nella Chiesa, non nella sposa. Poi il fratello Branham vide la sposa ancora una volta, e qui vengono menzionati i tedeschi, qui anche vengono menzionati i tedeschi, e disse: erano delle donne vestite bene, mi guardavano quando passavano oltre. Io sono stato attento e ho visto che ognuno di essi era vestito in modo differente. Uno che era un po' indietro aveva capelli lunghi e i capelli erano come un tubo, non erano sciolti, li avevano in un nodo. E così è scritto: poteva essere una tedesca. Io la osservavo quando vide, quando si allontanava, sono venuti gli ultimi due o tre, non andavano più al passo, e io chiamai, li chiamai qualcosa, li gridai qualcosa, e loro cercarono di nuovo di andare al passo. Dopo che li avevo viste, è finita la visione. Fratelli e sorelle, io non voglio entrare molto su questo, ma noi, anche noi come Chiesa, andiamo per prove terribili. Il campo di battaglia nella terra per la Chiesa non è a Roma, non è New York, ma è lì dove Dio dà la sua parola, dove Lui ha dato un compito divino e la parola viene portata in tutto il mondo. Questo è il posto di battaglia, è il luogo di benedizione di Dio, è il luogo che il diavolo vuole distruggere, così come Gerusalemme è stata distrutta 19 volte, sempre e di nuovo distrutta. Perché? Perché è la città che Dio ha scelta, la santa città di Dio. Per questo fino oggi si tratta solo di Gerusalemme, non si tratta dell'Est Europa o degli Stati Uniti. Si tratta sempre di Gerusalemme. E noi, riferendoci a noi, è così che per la Chiesa il nemico ha cercato proprio tutto per distruggere. Lui viene solo per distruggere. Il Signore viene affinché noi viviamo e abbiamo abbondanza. Il nemico ha il compito di distruggere. E noi ringraziamo Dio che non ha potuto distruggere, anche nel 79 non ha potuto distruggere. No, non si poteva. Dio ha tenuto la sua mano su tutto e lo farà fino in tutta l'eternità. Noi siamo andati per delle prove terribili e magari possono diventare ancora più dure. Ieri, e questa è l'unica cosa che vi posso dare per la via, senza caricarvi di qualcosa. Ieri ho detto del fratello Branham con le tasse, lui tre volte ha detto una dopo la parola. Io ero così rotto, spezzato, ero così distrutto, non poteva più predicare, era così deluso, avvocato qui e lì, delle cause. E quando il fratello Branham mi disse che gli hanno tolto il passaporto, che non poteva venire in Germania perché non aveva il passaporto, per il fatto delle tasse, delle imposte. Effettivamente, lunedì 31 ottobre 1900, era il giorno della Riformazione, lunedì 31 ottobre 1998, ero a Zurigo, era l'ultima domenica, due macchine con sei uomini, prima dalle 8 sono venute qui, avevano portato le manette per mettermi nelle manette e condurmi in prigione, perché sono stato accusato dal mio figliolo più grande. E poi sono venuti degli anni che mi hanno costato assai forza e energia. Allora, causa qui, causa lì, 19 punti di accusa sono stati portati. Fratelli che in questo luogo hanno ascoltato la parola sono venuti come falsi testimoni. 10 anni più o meno sono passati in cui ho attraversato delle cose terribili. Posso ringraziare solo Dio che lui mi ha mantenuto e mi ha fatto grazia. Se voi sapreste tutto quello che ha a che vedere con una chiamata divina, con un ministero, voi mi capireste di più e pensereste di più a me nelle preghiere. Sei fratelli insieme che sono venuti come falsi testimoni, 4 da Krefeld e 2 nella Svizzera, che sono stati anche inclusi in questo, e io vi dico, erano dei anni, e nonostante devo dire alla gloria di Dio, io non ho mancato un viaggio, ho dovuto annullare, ho fatto tutti i viaggi così come erano nel piano di Dio, anche negli anni in cui la notte non potevo quasi dormire. Ma poi venne il giorno della vittoria e di questo ha narrato il giornale qui locale, con tutto quello che era, mi era stato preso e tutto quello che era privato, tutto quello che apparteneva alla missione in cartoni venne trasportato tutto. E poi venne il bel giorno a Düsseldorf, i punti di accusa vennero letti e lì ho alzato la mia mano e ho chiesto la parola, è stato permesso. E dopo che brevemente in alcuni minuti dissi quello che era nel mio cuore, il giudice principale si alzò a Düsseldorf nel tribunale e disse: in 20 minuti viene annunziato come andrà a finire la causa, e si sono ritirati per vedere quello che facevano. Dopo 20 minuti vennero tutti i giudici a destra e a sinistra, entrarono, si sono seduti e il giudice si alzò e annunziò e in tutti i 19 punti ero stato liberato da questo. In tutti i 19 punti. E coloro che avevano fatto l'accusa dovevano portare i costi, pagare i costi. Dio si è occupato del suo popolo. E se io devo andare per questa via, e devo andare questa via, e lo faccio senza Porto solo dolore nel mio cuore, ma vado volentieri, e particolarmente ai padri e alle madri, voglio darvi questo a voi anche, non lo dico questo perché porto dolore in me, lo dico affinché voi siate informati, voi ascoltati chissà che cosa, in calunnie in tutto il mondo. Il mio figliolo più grande, colui che mi ha accusato a motivo di quello che la sua madre gli aveva ordinato, che mi voleva vedere in prigione, fino a oggi non mi ha mai invitato una tazza di caffè, abita in questa città, io non conosco la sua casa di dentro e non conosco la sua casa di fuori, ma aspetta il rapimento e la trasformazione, parla del messaggio ogni giorno. Così non può essere. Nel mio compleanno, dai 10 nipoti, nessuno mi ha chiamato, nessuno può avere comunione con me. Io sono l'anticristo, io sono il seduttore della sposa, io sono e sono. 9 punti hanno portato insieme su tutto quello che io dovrei essere. Potete immaginarvi che dolore io porto. Io ve lo dico, il primo fine settimana del mese in questo anno, pensate, ricordatevi di me, e quando tutti questi uomini non hanno attraversato la linea per sempre, a volte uno potrebbe avere l'impressione che hanno attraversato già la linea, ma noi vogliamo pensare a tutti in preghiera, a tutti quelli che sono predestinati a vedere la gloria di Dio. Così anche una volta voglio farvi sapere con quale dolore io cammino. E questo solo per un motivo, perché la chiamata divina è lì e perché il nemico ha messo tutto per distruggere l'opera di Dio, la Chiesa, per distruggerla. Non dimenticherò mai quando le parole sono venute sempre sulla bocca: io ti devo distruggere, io devo distruggere la tua opera, è così, così. Fratelli e sorelle, io chiudo con una parola di Dio che leggerò da Primo Pietro 1, versetto 13. Rallegratevi con me che Dio porta la vittoria, rallegratevi con me che il compimento della Chiesa sposa si compirà, rallegratevi che la parola di Dio viene portata in tutto il mondo, rallegratevi con me che Dio ha la sua via con noi, anche se noi dobbiamo portare il disprezzo, sopportare l'obbrobio. Noi porteremo la croce e poi la cambieremo con la corona. Primo Pietro, capitolo 1, versetto 13. Perciò, dopo aver predisposto la vostra mente all'azione, state sobri e abbiate piena speranza nella grazia che vi sarà recata al momento della rivelazione di Gesù Cristo. E adesso viene quello che si pretende da noi. Come figli ubbidienti, non conformatevi alle passioni del tempo passato, quando eravate nell'ignoranza, ma come colui che vi ha chiamati è santo, anche voi siate santi in tutta la vostra condotta. Che Dio il Signore ce lo possa dare per grazia, tutte le sorelle, tutti i fratelli, nel matrimonio, nella famiglia, nella Chiesa, che noi tutti troviamo il nostro posto in piena obbedienza di fede, che ci sottomettiamo, mettiamo all'esempio biblico affinché il compiacimento di Dio per grazia possa riposare su noi tutti e noi coraggiosamente possiamo andare avanti. Io sono sincero, da alcuni giorni sono più incoraggiato, c'ho più forza e io ringrazio Dio per questo e io chiedo a tutti di dimenticare quello che non appartiene direttamente all'annunzio. Io chiederò ai fratelli che lo prendono fuori da questo nella trasmissione, io l'ho voluto dire affinché sapete e comprendete un pochettino la mia vita, il mio ministero, e così vi ringrazio voi tutti. In questa opportunità voglio ringraziare voi tutti e particolarmente quelli della Svizzera, della Germania, dell'Austria. Questi tre nazioni dall'inizio hanno portato l'opera missionaria in tutto il mondo e poi vengono tutti i paesi vicini e da molto tempo Elsass, i nostri cari fratelli Kufa e altri. E se vi direi che somma è stato dato per le spese nel 2007, magari non dormireste questa notte. Io sono riconoscente a Dio, riconoscente che noi ogni fattura l'abbiamo potuto pagare, ogni viaggio l'abbiamo potuto pagare, tutti i costi sono stati pagati, è rimasto qualcosa anche al di sopra di questo. Non avete bisogno di preoccuparvi, né è rimasto anche. Dio e il Signore vi benedica anche in questo punto, per la vostra fedeltà, così che il lavoro nel regno di Dio e che il messaggio può, il lavoro può essere fatto in tutto il mondo. L'Iddio onnipotente volga lo sguardo su di noi e ci dia la sua pace e la sua benedizione. Nel nome santo di Gesù. Amen. Alziamoci e ringraziamo il Signore. Io non so se avremo il coraggio di ringraziarlo insieme, ma facciamolo. Ringraziamolo che Lui ci ha portato, ci ha protetti, ci ha aiutati, che noi siamo potuti rimanere nella Sua parola e che siamo stati fatti degni di portare la Sua parola. Noi pregheremo per tutti i fratelli in tutti i paesi e in differenti lingue portano la stessa parola e che Dio li benedica loro tutti. Preghiamo insieme. Padre Celeste, ti ringraziamo con tutto il cuore per la tua fedeltà, per la tua santa e meravigliosa parola. Ti ringraziamo per la tua presenza, per le tue benedizioni. Ti ringraziamo che tu ci parli, che tu sei con noi in tutte le difficoltà, in tutte le prove. Amato Signore, tu hai aiutato, tu hai benedetto, tu hai condotto e tu hai guidato. O Dio eterno, abbi tu le tue vie, o Signore, e benedici E preghiamo anche per i nostri nemici, di tutto cuore preghiamo per loro. Amato Signore, fai misericordia, manda un cambio, un nuovo inizio, santifica questo luogo dove tu vieni lodato. La tua via sia con noi tutti. Amato Signore, o Dio eterno, noi lo riconosciamo. Se tu non saresti per noi e con noi, allora sarebbe tutto andato alla fine, ma tu sei stato con noi e sarai con noi. Tu hai benedetto e tu benedirai. E il nemico deve essere messo come scabello dei tuoi piedi. Lui che voleva distruggere deve essere distrutto nel nome santo di Gesù. E tutti devono essere liberati dal laccio di Satan. Te lo chiediamo questo nel nome santo di Gesù. Oh grande Dio,
insieme.
E preghiamo il Signore. Il Signore è venuto per distruggere le opere di Satana. Nel Salmo 110 è scritto che tutti i nemici saranno messi come scabello dai suoi piedi. In Romani 15 è scritto che il nemico deve essere calpestato sotto i nostri piedi. E adesso questo lo porteremo davanti a Dio, il Signore, e in preghiera diciamo che Lui, il vincitore del Golgota, che ha calpestato al serpente la testa, il serpente che ha usato la sua lingua per portare tanto veleno, per spargere tanto veleno, a lui deve essere schiacciato il capo, ancora una volta schiacciato il capo, e questo, in questo luogo vogliamo viverlo. Così come l'ultimo mercoledì, il 25 aprile 1979, c'era un grido in questa sala che tutto per sempre alla fine, che sì, che oggi, in questo giorno, possa essere annunziato che Dio fa un nuovo inizio per grazia. Non quello che Satana per mezzo di una donna ha parlato, ma quello che Dio per mezzo della sua parola ha detto. Questo deve succedere nel nome santo di Gesù. Amato Signore, non siamo qui per difenderci noi stessi, noi siamo qui per difendere la parola di Dio, con la responsabilità di portare la tua parola e di spargerla in tutta la terra e portarla. Amato Signore, abbi tu le tue vie con la tua Chiesa, benedici da oggi in poi in modo soprannaturale, coronaci noi tutti con grazia e con misericordia, e l'opera delle tue mani sia messa davanti a te. Tu hai compiuto l'opera di creazione e tu porterai a compimento l'opera di redenzione per il giorno glorioso del tuo ritorno. E così ti chiediamo, alza il tuo volto su noi tutti e dacci la tua pace e la tua benedizione adesso e in tutta l'eternità. Alleluia.
Amen.
Amen.